/ Radio Web Basilicata vi invita all'ascolto di Anni di questa Unione, programma interamente prodotto dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. In studio per voi Angelo Camodeca, Fabiana Sant'Angelo e Maria Buoncristiano. Realizzazione tecnica curata da Angelo Camodeca. Dona il tuo 5 per 1000 all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Troverai i codici fiscali delle strutture visitando il sito www.uicbasilicata.it. Per te non costa nulla, per noi farà differenza. Grazie. Cari amici, bentrovati all'ascolto anche questa volta della nostra trasmissione con Fabiana Sant'Angelo insieme a me, Angelo Camodeca, e Maria Buoncristiano. Oggi parliamo di, sarà una rubrica che verterà sulla scuola, su un bellissimo progetto che vi verrà spiegato da Fabiana assieme ai docenti, e poi avremo le news di Maria che oggi ci parleranno di Braille. Sapete che il 21 di febbraio ogni anno si tiene la giornata nazionale del Braille, e questo mese c'è stata qui in Regione Basilicata un seminario organizzato dal Consiglio regionale dell'Unione Ciechi di Basilicata tramite la piattaforma Zoom. Ve ne parleremo. Parleremo in filo diretto, risponderemo a Rosaria che ci chiedeva dei sordo ciechi. Ma ora non mi resta altro che lasciare la parola a Fabiana e a darvi un cordiale buon ascolto. Oggi parliamo di, a cura di Fabiana Sant'Angelo.
Amici, benvenuti al nostro consueto appuntamento. Oggi parliamo di scuola e volontariato, e lo facciamo introducendo un progetto dell'Istituto di Istruzione Superiore Einstein De Lorenzo di Potenza, che ha aderito alla proposta pedagogica Service Learning. Cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta. È in effetti un approccio pedagogico che unisce il service, letteralmente il servizio o l'azione solidale, che viene restituita alla comunità, e il learning, cioè l'acquisizione di competenze professionali, che avviene attraverso il principio dell'imparare facendo. Quest'oggi abbiamo in linea la professoressa Maria Sara Coriglione, che ci spiegherà meglio il percorso educativo sostenuto dai ragazzi e perché si è fatta questa scelta.
Sono stata la referente nell'ambito del progetto Aiutiamo per aiutarci, che è nato in collaborazione sia con la sezione di Potenza dell'Unione Italiana Ciechi e sia con la sezione AID di Potenza. Gli obiettivi di questo progetto si sono ispirati al Goal 1 e al Goal 4 dell'Agenda 2030, perché il nostro istituto la sta promuovendo già dal 2016. Siamo sia quindi su ridurre la povertà linguistica e intellettuale e ovviamente offrire una educazione di qualità inclusiva, paritaria, accessibile, per promuovere opportunità di apprendimento durante la vita di tutti. Ed ecco che qui è nata anche questa forte collaborazione e progettazione con il team dell'Unione Italiana Ciechi. Sì. Il service learning, come dicevi tu Fabiana, è stato l'approccio metodologico, formativo e didattico utilizzato, perché riteniamo che apprendere per servire, il motto che ci dice sempre il padre del service learning in Italia, che è il professor Italo Fiorin, mettere al servizio serve per insegnare ad essere. Quindi è stato un percorso che abbiamo voluto fare con i nostri studenti, sì, per mettere a servizio della comunità e degli altri che cosa? Le competenze che loro acquisivano nei banchi e nei laboratori, visto che il nostro è un istituto tecnico con 5 indirizzi. Quindi i nostri sono futuri studenti che diventeranno periti tecnici. Per noi era importantissimo, sì, che curvassero la loro formazione per essere a disposizione degli altri e per poter proprio condividere il discorso dell'accessibilità. Siamo scuola capofila del Service Learning Mediterraneo, quindi promuoviamo insieme ad altre 7 regioni il Service Learning come approccio metodologico all'interno delle nostre regioni. Siamo anche scuola capofila perché abbiamo una rete di scuole della Basilicata dove anche altri docenti stanno sperimentando questa metodologia per guidare i propri studenti.
Certo.
Abbiamo fatto diversi laboratori in questi 2 anni. I laboratori, ve ne cito alcuni perché ci hanno colpito soprattutto i nomi di questi laboratori che abbiamo scelto con i ragazzi e con l'Unione Italiana Ciechi: lettura in tutti i sensi, leggere per gli altri, la mia voce e i tuoi occhi, di cui vi parlerà Federico più tardi, progettare 2.0 per servire, di questo ve ne parlerà Giovanni. E poi abbiamo fatto un'attività con un passo più avanti, abbiamo cominciato ad osservare con nuovi occhi gli spazi urbani, ma anche a progettarli insieme all'architetto Galasso, che ci ha permesso insomma di comprendere, visto che noi abbiamo anche l'indirizzo CAT, costruzione, ambiente e territorio, come era importante cominciare a vedere il nostro territorio con occhi che permettessero a tutti di essere accessibili. E anche per questo vi invito a visitare il nostro sito della nostra homepage www.itgopz.edo.it nella sezione Service Learning del Mediterraneo, perché lì potrete vedere anche un video fatto da un nostro ragazzo su una carrozzella che è stato sensibilizzato proprio dall'approccio fatto con l'Unione Italiana Ciechi. Lo studio in realtà è stato visto sempre come uno strumento d'azione in qualche modo in grado di generare nuovi e significativi apprendimenti, puntando, come dicevo, a far crescere i nostri studenti come futuri periti tecnici, sì, capaci di guardare oltre. E questa è una frase che con la Buon Cristiano dicevamo sempre, sì, guardare con nuovi occhi, perché anche noi abbiamo cominciato a guardare con nuovi occhi,
sì,
per progettare questo futuro accessibile e sostenibile attraverso, certo, il motto dell'iCare di Don Milani, che ripete sempre appunto il professor Fiorin, che come vi dicevo prima è il padre del service learning, sì, e che lo ha portato in Italia.
Ci hai davvero coinvolto tantissimo emotivamente, cioè si vede che è stata un'esperienza proprio sentita. Anche come docente, cioè soprattutto umana, quindi sì, è andato molto oltre il discorso, diciamo, del trasferimento, del mero trasferimento di competenze. E questa è una cosa, insomma, che quando succede nella scuola è molto piacevole, veramente.
È vero, diciamo, è un po' la filosofia del nostro istituto.
Certo, certo. Rispetto all'esperienza diretta dei ragazzi, quindi di cui parlavamo prima, è collegato con noi Federico Candela della Quarta E, sì, che vuole raccontarci come questa attività sia sfociata nella realizzazione di audiolibri insieme all'Unione Ciechi. Come è nata questa esperienza?
Ah, questa esperienza è nata da un'idea, appunto, che era quella del service learning, e quindi di mettersi a disposizione della società e, sì, di imparare anche qualcosa dallo studio e dalla scuola, soprattutto qualcosa a livello umano, uh-huh, più che a livello culturale. E appunto è nata questa iniziativa, che è appunto leggere e fare realizzare degli audiolibri, ed è stata molto interessante, soprattutto, sì, perché con la lettura del primo audiolibro che abbiamo fatto, uh-huh, presso la sala di registrazione, vedevo tutti quanti un po' scettici riguardo questa nuova esperienza, e appunto tutti molto incuriositi da ciò che si sarebbe dovuto fare, ovvero questa lettura.
Quindi un po' disorientati all'inizio, poi vi siete sciolti.
Sì, ci siamo sciolti dopo, e soprattutto abbiamo imparato che a leggere in un modo diverso, perché il libro è stato doveva essere interpretato non solo per se stessi, ma anche per altri, per le altre persone. E quindi da questa esperienza abbiamo imparato appunto a metterci a servizio della società, e appunto grazie a questo progetto di service learning siamo diventati dei protagonisti attivi nella lettura e nella donazione appunto della voce. E quindi siamo riusciti a vedere anche da un punto di vista diverso la scuola e l'apprendimento, appunto, quindi non solo da un punto di vista prettamente culturale, ma anche da un punto di vista più sociale, più umano, per metterci a disposizione degli altri.
bello, mi è piaciuto come hai posto l'accento sul fatto che avete, come dire, imparato per la prima volta, che poi non è imparato per la prima volta in realtà, una nuova modalità di lettura. Perché vi siete posti, appunto, quando uno legge, no, dà per scontato che gli altri sì, vabbè, capiscono perché tanto sto leggendo. In realtà porre particolare attenzione a quello che si legge, perché bisogna essere certi che il messaggio arrivi, non è un'operazione così scontata. Quindi è molto bello quello che hai detto ed è giusto condividerlo in questa occasione. Fra l'altro, mi diceva anche la vostra docente che voi avete partecipato all'iniziativa del centenario dell'UIC, dove in effetti anche il tema della lettura è ricorso in quella circostanza. Quali sono state le impressioni, diciamo, cosa hai scoperto, tra virgolette, di nuovo, no? Con occhi nuovi, diciamo così.
Abbiamo scoperto tutti quanti, diciamo, come, diciamo, conoscevamo superficialmente questo mondo, e dalla, diciamo, dalla lettura al buio che poi si è svolta durante quella giornata, siamo rimasti tutti quanti abbastanza sorpresi da come quella lettura, appunto, ci abbia fatto venire letteralmente la pelle d'oca, e da come quella lettura fosse intensa e capace di suscitare, appunto, immagini, diciamo, in una maniera forse anche più bella e più intensa di quanto possa fare alla fine un film. Ecco, appunto, la lettura
è bellissima, questa cosa che dici,
la
veramente
lettura fatta, diciamo, consapevolmente, anche ascoltata consapevolmente, è una cosa molto molto curiosa e che tutti quanti dovrebbero sperimentare almeno una volta, credo.
Grazie Federico, noi ce l'auguriamo veramente, grazie di cuore. Oltre a promuovere i valori di cittadinanza attiva, però, questo progetto è servito anche molto da un punto di vista pratico. In effetti un po' l'abbiamo visto anche con Federico. In particolare abbiamo in linea Giovanni Scelzo, della terza N dell'Istituto Einstein, che vuole parlarci di un amico particolare. Questo amico si chiama Gastone 2.0. Chi è? Cosa fa Gastone?
Allora, il progetto Gastone 2.0 prevede un bastone dotato di un sistema di sensori in modo tale da aiutare la persona cieca o vedente che lo utilizza ad avere delle indicazioni nel momento in cui si trova davanti ad un ostacolo oppure in una situazione in cui c'è bisogno, appunto, di avere questo tipo di indicazioni. Questo tipo di attività mi ha permesso di avere già da adesso un'attenzione particolare sui problemi delle persone che hanno delle disabilità oppure che si possono riscontrare sia nella vita quotidiana ma anche durante il semplice utilizzo del computer, che noi diamo per scontato. Infatti una cosa che può essere banale come la navigazione in internet può essere veramente un vero problema per queste persone se il sito non è progettato bene. Anche da questo punto di vista abbiamo fatto un incontro pochi mesi fa su come costruire in modo appropriato un sito internet utilizzando i comandi giusti per agevolare queste problematiche. Lo spunto di creare questo bastone, questo strumento, l'ho avuto durante il primo anno, quando durante lo studio dei sensori di Arduino, con l'aiuto del professor Papa, sono riuscito a realizzare questo strumento. Ci siamo fatti anche aiutare con alcuni eventi, alcuni incontri che la scuola aveva organizzato con il presidente Capodeca, in cui anche la prima versione del bastone è stata testata. La tecnologia chiave di questo bastone appunto quella ad ultrasuoni, cioè che un emettitore manda un segnale ad ultrasuoni che appena colpisce un ostacolo ci rimbalza sopra e ritorna indietro praticamente da dove è partito e un sensore ad ultrasuoni lo legge praticamente. La velocità con cui il segnale viaggia nell'aria e il tempo che c'è tra la partenza del segnale fino a quando viene percepito da quest'altro sensore ci permette di capire la distanza praticamente a quale distanza si trova questo ostacolo. La versione che è stata provata anche dal presidente, quindi la prima versione, prevedeva appunto una serie di cicalini in modo tale da avvisare l'utente di un eventuale ostacolo, proprio come succede nei sensori di parcheggio delle macchine alla fine. Nell'ultima versione che abbiamo realizzato, invece di avere un cicalino, perché non poteva essere pratico, diciamo, nei luoghi aperti, perché poi con i rumori all'esterno
si perdeva, veniva coperto da altri rumori.
Sì, abbiamo sostituito questo mezzo tramite un motorino nell'impugnatura che produce delle vibrazioni, come ci è stato anche suggerito durante i vari incontri.
Ah, vedi.
Diciamo, i prossimi upgrade che vorrei apportare al bastone sono un modulo Bluetooth in modo tale da collegarsi al telefono e quindi avere delle scorciatoie direttamente sull'impugnatura, e poi un traduttore oppure un servomotore praticamente, che collegato magari ad un'app di mappe permette di guidare l'utente nelle strade all'aperto, diciamo. Che viene sostituito, diciamo, a quello che già succede nei telefoni tramite sintesi vocale, sempre per il discorso di prima, che nei luoghi aperti
diventa dispersivo.
E magari, dato che comunque il modulo Bluetooth permette di fare questo, avere un piccolo un pulsante, due o tre pulsanti, che permettono di avere proprio delle scorciatoie e magari un contatto, una telefonata rapida ad un contatto personalizzato in caso di necessità.
Cari amici, anche questa puntata è terminata, ma noi ci ritroveremo sempre qui per parlare di attività e scoperte sempre nuove. Mi raccomando, continuate a seguirci!
Witch News, a cura di Maria Buoncristiano.
Sabato 20 febbraio abbiamo celebrato la 14ª giornata nazionale del Braille e svolto un interessante e partecipatissimo seminario dal titolo Storia di un codice universale, nel quale docenti di pedagogia e di musica, tiflologi ed esperti di informatica hanno guidato tutte le persone collegate o in ascolto nella scoperta degli aspetti fondamentali del Braille. Sono stati trattati temi importanti come la differenza di apprendimento tra vista e tatto, i prerequisiti per approcciarsi alla scrittura tattile, i giochi educativi inclusivi come ad esempio i mattoncini della Lego con le lettere Braille, come realizzare libri tattili, la rappresentazione del reale e il passaggio alla simbolizzazione attraverso il disegno, come studiare la musica con il sistema Braille e ancora gli ausili didattici e le più moderne strumentazioni informatiche. Insomma, a tutti i partecipanti è stata fornita una vera e propria bussola di conoscenza che consentirà loro di orientarsi nella variegata realtà del Braille e in tutte le risorse e servizi in favore degli alunni, delle famiglie e delle istituzioni scolastiche. Risorse e servizi messe in campo dall'UICI in collaborazione con i centri di consulenza Tiflo Informatica e Tiflo Didattica. Il Braille, quindi, è sempre attuale e mai superato dalla tecnologia. Esattamente ciò che serve al bambino non vedente per la costruzione del proprio bagaglio cognitivo, così come l'alfabeto grafico-visivo lo è per chi vede. Nella prima parte del seminario, più di carattere promozionale, sono stati presentati il libro Philippe Louis Braille e il volume del centenario dell'UICI. Sono state inoltre illustrate le finalità della giornata e indicate le azioni future. E precisamente la distribuzione del libro Philippe Louis Braille a tutti gli istituti comprensivi della regione ha lo scopo di diffondere la conoscenza di questo codice universale tra tutti i bambini, ed inoltre l'invio del volume del centenario a tutte le biblioteche presenti in Basilicata. I contributi integrali del seminario saranno disponibili sul sito www.uicbasilicata.it, mentre una sintesi essenziale sarà trasmessa sempre su questa radio.
Nel corso di questa puntata tireremo un po' le somme di quello che è stato il webinar dedicato alla 14ª edizione della Giornata Nazionale del Braille dal titolo Storia di un codice universale. Numerosi e fitti gli interventi che hanno messo in luce la trasversalità di questo importante codice che risulta ancora attuale nonostante i quasi due secoli di vita. Bene, allora iniziamo subito con l'introduzione di Maria Buoncristiano, presidente regionale UIC Basilicata, che ha sottolineato quanto sia stato costruttivo e stimolante coltivare la rete sul territorio con istituzioni e soggetti dell'associazionismo che si è costruita in questi anni di intensissima attività, passando un po' in rassegna quelle che sono state le precedenti iniziative. Ascoltiamo.
Partirei intanto proprio da questa giornata e dal titolo che le abbiamo voluto assegnare, Storia di un codice universale. Ricorrono nel titolo tre parole, storia, codice e universale. Evidente che parliamo della storia del Braille, ma questa storia si intreccia con un'altra storia, quella del centenario dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Anche la grafica utilizzata rimanda a questi concetti. Provo a descrivervela. Un grande cerchio all'interno del quale vi è la scritta Storia di un codice universale. Questo cerchio simboleggia il mondo e quindi l'universalità, ma anche il singolo punto Braille. Tutto intorno tanti puntini colorati che identificano i tanti volti del Braille, ma anche le tante iniziative svolte a beneficio di tutta la comunità. Le giornate del Braille, infatti, hanno sempre rappresentato per il territorio lucano un momento di grande intensità, nel quale abbiamo parlato di cultura, di accessibilità, di diritti, ma soprattutto siamo riusciti a restituire azioni e opere senza tempo all'intera collettività. Nel 2020, ad esempio, in concomitanza dei festeggiamenti per i 900 anni della morte di San Gerardo La Porta, patrono della città di Potenza, abbiamo realizzato e collocato nella cattedrale uno speciale pannello informativo contenente la pianta della chiesa con l'indicazione numerica delle singole parti e il prospetto della facciata. La speciale tecnica di stampa consente la fruizione contemporanea sia di contenuti visivi che tattili, di testi in braille e di disegni tattili realizzati con inchiostro trasparente a rilievo. Mediante il QR code e l'NFC è possibile accedere ad una guida audio-video che aiuta nella lettura del pannello e ne approfondisce i contenuti. Tale approfondimento è fornito in varie modalità: audio per le persone vedenti e non vedenti, video per le persone sorde, con sottotitoli e traduzioni in LIS. Il contenuto è disponibile sia in lingua italiana che in inglese. Nel 2019, anno europeo della cultura per Matera, abbiamo celebrato nella città dei Sassi la giornata nazionale del Braille, con una 2 giorni molto intensi. Nella prima giornata hanno trovato spazio le performance di artisti non vedenti, le letture, le testimonianze e la restituzione che le scuole che avevano partecipato ai laboratori di Braille sia a Matera che a Potenza hanno fatto. Mentre il secondo giorno abbiamo parlato di aspetti più pedagogici e didattici, svolgendo un seminario presso la Facoltà di Scienze della Formazione Primaria dell'Unibas. Il 2018 invece è stata l'edizione nella quale il racconto Filippo e Louis Braille di Fabiana Sant'Angelo ha valicato i confini regionali per diventare progetto nazionale, tant'è vero che il libro è stato protagonista delle celebrazioni delle giornate sia a Genova che a Palermo e poi è stato presentato a Bologna, ma anche a Matera, Potenza, Bella, Lago Negro, per poi arrivare a ricevere il premio letterario nazionale Monsignor Pecci a Tramutola lo scorso anno. E quest'anno vogliamo ripartire proprio dal racconto Filippo e Louis Braille, che sarà simbolicamente donato in edizione limitata agli istituti comprensivi della regione, mentre il volume dedicato al centenario sarà donato a tutte le biblioteche della regione.
Grazie Maria per l'excursus sulle precedenti edizioni molto interessanti e adesso entriamo nel vivo di questo seminario affrontando i vari aspetti non solo disciplinari dell'applicazione del Braille nei vari ambiti educativi ma soprattutto nella vita quotidiana. Introduciamo quindi l'intervento della dottoressa Beatrice Ferrazzano, responsabile del centro di consulenza tiflodidattica di Foggia, che ci spiega quanto la lettura tattica del Braille sia fondamentale per lo sviluppo del senso dell'orientamento nello spazio e non solo.
Uno degli altri prerequisiti che abbiamo visto e abbiamo detto i concetti topologici. La reale acquisizione dei concetti topologici è estremamente importante e indispensabile per il bambino disabile visivo, per la sua organizzazione personale del corpo, dello spazio, degli oggetti, della loro locazione. Insieme concorrono a formare il processo di conoscenza, di rappresentazione a livello mentale, di tutto ciò che comprende l'ambiente vissuto dal bambino. Dargli indicazioni del tipo avanti a te, alla tua destra, alle tue spalle, il puntino in alto a destra, il puntino in basso a sinistra. Se questi concetti topologici non sono interiorizzati, non è possibile una comunicazione e quindi una comprensione per arrivare alla formazione mentale di quelle che sono le forme geometriche proprio del casellino Braille e delle lettere che vengono rappresentate dalla disposizione dei puntini. Quindi i concetti topologici e le relazioni spaziali tra gli oggetti e rispetto agli oggetti fondamentali per il bambino non vedente sono dentro, fuori. Dapprima si parte con una parte del corpo, metto la mano dentro la mia tasca, fuori dalla mia tasca, poi entro con il corpo in una scatola e poi esco fuori, sempre dentro, ma stiamo generalizzando in vari contesti, entro in una stanza, esco da una stanza. Questo vale per tutte le relazioni spaziali, questo percorso progressivo, quindi sopra, sotto, vicino, lontano, alto, basso, davanti, dietro e non mi dilungo. L'altro aspetto è la lateralità. L'insegnante, dopo aver osservato qual è l'emisfero prevalente, tutti i bambini in genere hanno una fase di disorientamento all'inizio per individuare qual è, come dire, per verificare qual è la parte predominante. Una volta che il bambino ha acquisito e interiorizzato, si è compreso qual è questa parte, le fasi che accompagnano questi passaggi devono avvenire sempre attraverso il gioco con la lateralizzazione, quindi riconoscere la propria destra, la propria sinistra sul suo proprio corpo. Cosa ho alla mia destra? A destra ho un braccio, ma ce l'ho anche a sinistra, quindi proprio riferito al proprio corpo. Riconoscere la destra e la sinistra nello spazio. Destra, cosa troviamo a sinistra? A destra abbiamo l'armadio, a sinistra abbiamo la cesta delle costruzioni. E poi ancora riconoscere la destra e la sinistra effettuando delle rotazioni. Per esempio, se io ho al muro alle mie spalle, in questo momento alla mia destra ho l'armadio, alla mia sinistra ho un tavolo. Ma se faccio una rotazione di 180 gradi, cambiano, si invertono gli elementi. Guardate che tutto questo è fondamentale perché non è così scontato. Lavorare, per esempio, al computer con un ragazzo che non ha acquisito bene questi concetti, dire a sinistra della barra spaziatrice c'è l'alt, lui andava a sinistra da un'altra parte perché non aveva la cognizione di questi tre livelli di lateralizzazione. Quindi sono tutti passaggi fondamentali, importantissimi. L'altro aspetto è lo sviluppo immaginativo motorio, che l'orientamento costituisce per il non vedente la mediazione fra se stesso e la realtà. Questa relazione con l'ambiente è resa possibile da esperienze senso-percettive e dall'immaginazione. Quindi c'è un orientamento dinamico, proprio mi muovo all'interno di un ambiente, mi muovo, mi sposto, cammino, tocco e quindi percepisco e realizzo qui c'è un armadio, qui c'è il tavolo, qui ci sono le sedie. Parliamo di un orientamento dinamico. Per orientamento statico intendiamo io sono seduta qui, non vedo, ma poiché conosco questo spazio, io so perfettamente che di fronte a me c'è un armadio e che se mi giro l'armadio è esattamente alle mie spalle. Non sono andata a toccarlo, non sono andata a vederlo da vicino, ma l'ho ricostruito mentalmente, l'ho rappresentato mentalmente. E questo è fondamentale, cioè è questo quello che noi dobbiamo costruire. Il non vedente deve rappresentarsi, immaginarsi la realtà, costruirla materialmente. Quindi si possono fare insieme al bambino una marea di esercizi gioco per esplorare e discriminare l'ambiente interno, l'ambiente esterno, creare i punti di riferimento dello spazio, che poi potranno essere riproposti simbolicamente attraverso il disegno, attraverso alcuni strumenti di cui io non vi parlerò, il casellario romagnoli, il cuscinetto romagnoli. Facciamo un percorso e lo rappresentiamo. Vedete, piano piano ci stiamo arrivando ai simboli. Ai simboli arriviamo progressivamente. E concludiamo. L'ultimo aspetto è l'educazione della mano. L'educazione della mano che deve essere educata. Le mani non toccano, un soggetto non vedente non tocca, un bambino non vedente non tocca bene perché è cieco. La mano va educata attraverso vari aspetti. Vedete, ci sono vari tipi di prensioni, attività per sviluppare l'aspetto motorio, coordinamento bimanuale, una serie di attività che rendono le mani intelligenti. Qualcuno una volta diceva: perché i bambini non abbiano soltanto gli occhi ciechi, ma anche le mani cieche, le mani vanno educate, perché le mani che non vengono educate sono anche delle mani cieche. E se questo canale non è ben, non è ben educato, non c'è la possibilità di rappresentarsi mentalmente, di conoscere la realtà. Bene, concludo e mi fermo qui, non vado oltre. Tutto questo che ci siamo detti deve essere fatto con strategie ben precise. Le proposte educative devono essere fatte in forma ludica, gli obiettivi per l'insegnante devono essere obiettivi ben chiari alla sua mente. Non deve impegnare il tempo con il bambino, deve sapere dove lo vuole condurre. Si lavora per obiettivi, non con i materiali. Oggi usiamo questo materiale, domani ne usiamo un altro. L'insegnante deve sapere dove deve condurre il bambino, utilizzare dei punti di riferimento nell'ambiente, utilizzare le indicazioni topologiche ben precise per guidarlo nello spostamento, perché lui possa spostarsi da solo, motivarlo all'esperienza, utilizzare un linguaggio aderente alla realtà, verbalizzare accuratamente nel momento in cui compie l'azione, non bombardarlo di descrizioni, ma accompagnare le parole, l'etichetta verbale, le parole che l'insegnante pronuncia devono corrispondere a quello che il bambino in quel momento sta toccando ed esplorando. E alla fine le esperienze devono essere ripetute, e la cosa importante è che l'insegnante non deve mai sostituirsi al bambino.
Bene, ringraziamo la dottoressa Beatrice Ferrazzano per il suo intervento e proseguiamo invece con l'ascolto del contributo da parte della dottoressa Rosa Lucia Saracino, assistente di tiflologia del Centro di Consulenza Tiflodidattica di Rutigliano e Bari. La dottoressa Saracino si concentra invece sullo sviluppo delle singole abilità di apprendimento nelle varie discipline scolastiche, dall'italiano per esempio alla storia, e sono riferite sempre però al contesto del periodo della scuola primaria.
Come vedete, questo è un format proprio di unità di apprendimento. La denominazione che abbiamo dato è quella dell'oggetto, insomma, di cui stiamo parlando, del processo dalla realtà al simbolo. Tra i compiti significativi potremmo includere, ad esempio, saper riconoscere le diverse rappresentazioni di un oggetto, dall'immagine tattile fino al braille, e quindi al saper leggere e scrivere la parola relativa all'oggetto. Per quanto riguarda invece i prodotti che ci chiede da inserire il format dell'UDA, potremo proporre la costruzione di nuove carte di realtà, quindi di fare delle nuove carte proprio come quelle del procedimento che abbiamo visto, partendo dalla realtà e arrivando al simbolo, ad esempio raccogliendo una castagna nel giardino, riproducendo la forma con materiale plastico plastilinico, ritagliando la sagoma nel cartone o punzonando in rilievo il contorno. Le competenze chiave saranno la lettoscrittura, la comunicazione in madrelingua, la consapevolezza ed espressione culturale. Per quanto riguarda invece le abilità che andremo, diciamo, a proporre ai bambini di questa classe che avranno questa unità di apprendimento, come sappiamo le unità di apprendimento possono essere e devono essere interdisciplinari, quindi ci sarà la possibilità di allargare il nostro processo a tutte quelle che sono le materie proprio scolastiche. In questo caso questa unità didattica, è chiaro, è rivolto a bambini della primaria, soprattutto della prima e della seconda classe della primaria, e quindi in italiano avremo varie abilità che potremmo infondere nel bambino, come ad esempio la narrazione di brevi esperienze personali riferite agli oggetti, come prestare attenzione nella comprensione dei messaggi orali, nel riconoscimento, nella lettoscrittura. Per quanto riguarda invece le abilità da implementare, per quanto riguarda la materia storia, potremo sviluppare la conoscenza e l'utilizzo di semplici indicatori temporali, e quindi chiederci com'è questo cucchiaino prima dell'uso, dopo l'uso e infine magari dopo che lo abbiamo lavato e riposto. Per quanto riguarda la matematica, abbiamo la possibilità di aumentare l'abilità di raggruppare elementi in base ad una caratteristica comune, come ad esempio dando al bambino tutte le schede in maniera confusa dei vari oggetti e decidere quindi di ordinare e distribuire tutte le schede del cucchiaino, tutte le schede della chiave, tutte le schede che invece fanno capo all'anello, e quindi andremo nella conoscenza degli insiemi. Per quanto riguarda la materia arte immagine, proporremo al bambino la riproduzione delle immagini tattili con vari materiali e differenti texture, e quindi andremo ad aumentare la conoscenza del linguaggio non verbale.
Ascoltiamo invece ora il contributo di Giuseppe Rossini, esperto informatico e trascrittore Braille della cooperativa Responsabilità Limitata Aurelio Nicolodi di Bari, che si concentrerà invece sulla variegata tipologia di tecnologie assistive dedicate alle disabilità della vista attualmente disponibili.
Secondo una definizione molto più ampia, che deriva un po' da quella che è la definizione di concetto di disabilità che viene data dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, noi parliamo di tecnologie assistive, una tecnologia molto più ampia, il cui valore è quello di aiutare principalmente il disabile ad avere un rapporto con l'ambiente, di adattarsi bene con l'ambiente e di avere un'assistenza personale, d'accordo? Questi valori, questi tre capisaldi fondamentali, rientrano poi in quella che viene stata definita come l'equazione delle 4A. Che cos'è questa equazione delle 4A? Parte da un principio fondamentale, l'ausilio tecnico. Cioè noi abbiamo a che fare con un prodotto, un ausilio. Questo ausilio deve essere associato con una persona che deve aiutare il disabile, quindi con una persona che fa assistenza al disabile, e deve essere comprensivo rispetto all'ambiente in cui lavora. Tutti questi tre aspetti fondamentali mi generano poi una soluzione assistiva. Quindi quando io vado a prendere un ausilio di per sé, che può essere un ausilio di uso quotidiano, che riguarda, che ne so, un'apparecchiatura salutare, un'apparecchiatura invece per l'orientamento alla mobilità o un altro dispositivo generale, deve essere elencato e inserito in un ambiente complessivo. Quindi bisogna vedere l'ausilio, bisogna vedere chi fa, aiuta la persona, se è in grado di poter usare anche l'ausilio. Ad esempio, se io prendo una carrozzina per disabili, la carrozzina non è detta che la deve muovere il disabile, la deve muovere chi accompagna il disabile, per intenderci. Quindi quando io vado a prendere un ausilio, devo tenere ben sotto chiaro, ben focalizzato questo aspetto fondamentale. L'ausilio non riguarda solo la persona disabile, riguarda tutte le persone che circondano, tutto l'ambiente che circonda i disabili. Queste 4A arrivano a formare quello che è il concetto di autonomia. Se dall'autonomia, io partendo dal concetto di autonomia, incomincio a inquadrare la persona, cioè parto dal concetto principale di prendere la persona e metterla in primo piano, a questo punto la persona con questo ausilio sarà in grado di relazionarsi meglio con se stessa, di relazionarsi con gli altri, perché l'ausilio l'aiuterà a comunicare per esempio con l'esterno, potrà comunicarlo, che ne so, uno screen reader per esempio, una sintesi vocale, aiuta un cieco o una para braille, aiuta un disabile visivo a interagire anche con i social network, avere contatti con altre persone. Un televisore moderno con sintesi vocale rende il cieco disabile, può apprendere direttamente informazioni, sapere qual è la trasmissione che sta in onda, attivare una registrazione di una trasmissione, quindi tutta una serie di attrezzature, relazione con se stesso, relazione con gli altri, relazione con l'ambiente. Quindi a questo punto il concetto di autonomia che mi dà l'insieme dell'ausilio diventa anche un concetto di relazione. Quindi capite bene come quando dobbiamo scegliere un ausilio non dobbiamo prendere l'ausilio purtroppo come se fosse l'aspirapolvere di casa, dobbiamo prendere l'ausilio calandolo nel sistema, calandolo sul disabile, rendersi conto se il disabile è in grado di poter utilizzare quell'attrezzatura e se le persone che li circondano che lo circondano il disabile o l'ambiente circostante è in grado di poter aiutare il disabile a usare l'apparecchio stesso.
Amici, in conclusione, che dire, speriamo di avervi incuriosito con questi interventi molto diversificati fra loro, che ruotano tutti intorno a questo codice davvero straordinario, e soprattutto speriamo di aver sottolineato quanto l'importanza di questo codice risulti ancora attuale e come esso sia integrato con le nuove tecnologie, per cui non si può rinunciare al Braille nella sua lettura tattile, ma allo stesso tempo è anche importante approcciare alle nuove tecnologie. Prima di salutarvi vi ricordo che potrete consultare i contributi integrali del webinar al nostro sito internet, che è
www.uicbasilicata.it, Udine, Imola, Como, Basilicata.it. Per qualunque informazione o richiesta potrete invece scrivere al nostro indirizzo mail che è wicbasi@uic.it, Udine, Imola, Como, Bologna, Alessandria, Savona, Imola@uic.it.
Filo diretto a cura di Angelo Camodeca.
Buonasera, sono Rosaria. Complimenti intanto per la trasmissione e per i temi molto interessanti che state trattando, perché la cosa fondamentale è ricordare a tutti che ogni individuo va rispettato per quello che è e non per la patologia che ha. E mi sorgeva una curiosità, per quanto riguarda le persone cieche e sorde, quali sono gli ausili, come possiamo intervenire a proposito? Grazie.
Ciao Rosaria, grazie per la domanda che ci hai posto e vado subito a risponderti. Credo che tu parli dei sordociechi, cioè coloro che hanno sia come deficit sensoriale quello visivo che quello uditivo. In questi casi la cosa si fa veramente complicata. Esiste il metodo Malossi. Come funziona? Funziona con degli stimoli tattili che vengono applicati sulle mani. Quindi ci si scambia delle informazioni toccandosi le mani e dandosi dei pizzichi sulle nocche, a seconda del punto che viene pizzicato corrisponde a una lettera dell'alfabeto. Questo è un metodo per la comunicazione essenziale, di base, diciamo, tra sordociechi, tra persone che conoscono questo metodo. Poi il Braille per queste persone diventa importantissimo, perché l'unico mezzo, veramente, essendoci solamente la possibilità di percepire tramite il tatto le informazioni dall'esterno, è l'unico mezzo che loro hanno per poter poi comunicare, per potersi informare. Per questo la nostra associazione ha lanciato già da un paio d'anni il progetto Mercurio. È un progetto che forma al Braille e all'utilizzo degli smartphone associati a una barra Braille elettronica, in modo da far sì che possano poi comunicare tra di loro e con gli altri in maniera molto semplice e abbastanza efficiente. Concludiamo qui questa trasmissione, abbiamo parlato tanto, tante informazioni, ma potremo approfondire in ulteriori programmi la pluridisabilità. Ora non mi resta che darvi appuntamento alla prossima settimana e 100 anni di questa unione. Avete appena ascoltato 100 anni di questa unione, programma interamente prodotto dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Hanno preso parte alla trasmissione Angelo Camodeca, Fabiana Sant'Angelo e Maria Buoncristiano. Realizzazione tecnica di Angelo Camodeca.